Ho cominciato ad ascoltare questa frase, robusto, d'essere robusti come la carta bagnata, da mio padre che già era attempato lui. Ma adesso le cose sono proprio così, e quindi ho bisogno di tutta la forza del Signore, che le mie sono molto scarse. Però il Signore che mi ha sostenuto, mi ha sempre toccato la parola di Davide, che disse davanti al gigante Golia, disse: colui che mi ha liberato dalla zampa dell'orso e dalla faccia del leone mi libererà da questo filisteo incirconciso. E per qualsiasi credente direi che abbiamo tutti una narrazione, un ricordo, un memoriale di grandi liberazioni avuto dal Signore, e possiamo sempre attingervi incoraggiamento, fiducia e speranza per le nuove forze. Naturalmente la vecchiaia denuncia che prima o poi queste verranno meno veramente, praticamente, e direi che ci siamo molti vicini con me. Comunque guardiamo al Signore. E il messaggio, la meditazione che il Signore mi ha posto sul cuore per questo tempo ha questo titolo: pensando all'epilogo della nostra vita. Ed è chiaro, penso che sia chiaro il significato di questo tema, il contenuto di questo tema. Perché pensando all'epilogo della nostra vita, noi sappiamo che l'epilogo di una vita non è tanto il sepolcro quanto la conclusione, fa riferimento ad una conclusione di un percorso della vita terrena, anche se c'è anche l'aspetto del sepolcro, ma non necessariamente, ecco. Allora, direi che è una cosa abbastanza consueto, abbastanza facile in certi momenti della nostra esistenza, durante un'esperienza o un'altra, di pensare, venga di pensare al giorno in cui finirà questa nostra vita terrena. E varie possono essere i suggerimenti, i pensieri che possono avvenire. La scrittura ci dice che il vero credente è salvato dal giudizio, e questa è una grande salvezza. Ma il cammino nel regno di Satana non è sempre così facile, ma c'è una grande promessa. In Prima Pietro capitolo 5, versetti 5 e 10, da 5 a 10, c'è una frase molto, molto pregna di significato. Dice Pietro: chi ci ha chiamati è l'Iddio di ogni grazia, perciò ci saranno delle sofferenze, ma poi ci perfezionerà egli stesso, ci renderà salvi, cioè è lui che lavorerà la nostra vita. In questo passo, che vi consiglierei di leggere per conto vostro, no, io non l'ho letto per brevità, diciamo che questo fatto suggerisce proprio la cura che il Signore promette di avere per tutti coloro che confidano in Lui, che guardano a Lui con fiducia e camminano nelle sue vie. Proprio vi perfezionerà egli stesso, mentre noi possiamo avere dei dubbi anche di avere le forze per sopportare certe sofferenze, portare delle prove e così via, ma vi perfezionerà egli stesso. E questa è una promessa veramente meravigliosa. Il vero credente sa che il Signore sarà con lui fino alla fine dei giorni. Anzi, io rammento sempre, per mia edificazione, per mio conforto, lamento sempre nel capitolo 13 della lettera agli Ebrei c'è una frase in cui il Signore dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Mi doppio, lo dico spesso questo, perché parla molto al mio cuore quando siamo davanti al Signore che ci rammenta: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. La cosa importante è che sia io a non abbandonare mai il Signore, a rimanere sempre aggrappati a Lui con fiducia, ma Lui non ci abbandonerà mai. Parlo di coloro che hanno messo la fede in sé. Bene, tutti sanno che alla fine l'empio incontrerà il Signore come giudice e che ciò sarà una cosa spaventevole. Ma non è detto che per il credente l'incontro col Signore sia sconsato come felice e gioioso comunque. Quindi non è detto che, dato che lui è un credente, avrà sempre un incontro gioioso. Non è assolutamente certo questo, perché anche il credente ha dei rischi di poter, ha la possibilità di avere un incontro doloroso anche lui, anche se sarà salvato, ma un incontro tutt'altro che felice anche lui. Ora cercheremo di vedere un passo che lo dice la Bibbia. Quindi dobbiamo riflettere che anche per i credenti ci sono due modi diversi di incontrare il Signore. Consideriamo il primo, e mi auguro che non sia l'esperienza di nessuno di noi. Prima Giovanni 2:28. Prima Giovanni 2:28.
Ed ora, figlioletti, dimorate in Lui, affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna.
Non abbiamo da ritirarci di Lui coperti di vergogna. Io penso che questo sia un indice veramente importante, perché se l'incontro del Signore deve generare in noi un istinto a ritrarci da Lui coperti di vergogna, vuol dire che noi ci troviamo in una situazione di imbarazzo, che temiamo lo sguardo del Signore che è sopra di noi. Tutti sanno che alla fine l'empio incontrerà il Signore come giudice e che ciò sarà una cosa spaventevole, ma non è detto che per il credente l'incontro col Signore sia sempre scontato e felice comunque. Infatti dobbiamo riflettere che anche per il credente ci sono due modi diversi di incontrare il Signore. E come dicevo prima, consideriamo il primo. E speriamo che questo non sia la conseguenza di nessuno di noi. È scritto: dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà non abbiamo da ritrarci da Lui coperti di vergogna. Coperti di vergogna. Ma a chi dà questo monito il Signore? Non agli empi, ma ai figliuoli diletti, perché l'Apostolo Giovanni usa proprio questa parola, questo passo di Prima Giovanni 2, ho citato il versetto, quindi l'Apostolo dà questo monito ai figlioletti, perché in Prima Giovanni usa il termine dolce, figlioletti. Che cosa significherebbe il moto istintivo di ritrarci da Lui coperti di vergogna? Cioè di evitare il suo sguardo coperti di vergogna. Perché? Pur essendo nella grazia, ci dice qui, ci fa capire qui il Signore che c'è in discussione o in pericolo qualcosa di molto, molto importante. Infatti, ascoltiamo anche l'ammonimento di Pietro. Prima Pietro 5,8, qualcuno lo può leggere? Si tratta di passi veramente
state
molto
sobri,
conosciuti.
Vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Allora, il diavolo, questa è una rivelazione segreta di Dio, ma confidenziale di Dio, che è un avviso. Allora, il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Quindi, benché noi parliamo di certezza della salvezza, Satana non ha rinunciato ugualmente, perché va attorno cercando chi possa divorare. Dice, vogliamo porci una domanda: è possibile che un credente possa essere divorato da Satana? Facciamo attenzione, perché ci sono delle cose certe e non impantaniamoci per evitare di affrontare veramente i problemi reali, no? Lo scopo per cui siamo stati salvati è perché Satana voleva divorarci, e noi siamo salvati perché ci consacriamo al Signore e ci santifichiamo, perché partecipiamo alla Chiesa, perché possiamo servire il Signore servendo i fratelli. Questo è lo scopo per cui il credente agisce. Dunque il Signore ci chiama a riflettere se stiamo seguendolo, esercitando il dono che ci ha fatto, che abbiamo ricevuto. È con sofferenza che vi racconto un fatto che dovrebbe parlare al nostro cuore. È una memoria triste che ho nella mia mente. Quando a 18-20 anni mi sono convertito, fra Piacenza e Parma, eravamo un bel gruppetto di giovani sui 18-20 anni, tutti visitati dallo Spirito del Signore, veramente convertiti. Tant'è che di questi gruppi, io facevo parte di questi gruppi nascenti, parecchi sono diventati dei predicatori, dei servitori del Signore che tuttora io conosco e continuano a servire il Signore. E ce n'era uno, fra questi ce n'era uno, che era molto facile di parola, era molto eclatante, faceva dei gesti abbastanza particolari, quindi aveva, diciamo, potremmo dire aveva un certo fascino fra i credenti, che peraltro erano umili, gente, lavoratori con poche possibilità. Invece questo qui aveva anche delle possibilità finanziarie. Bene, questo qui ha girato dei gruppi predicando la parola, così lasciando una eco buona, bella intorno a lui, presupponendo che forse sarebbe diventato, e questo era il pensiero di tutti. Ma purtroppo io ne parlo ora a 82 anni, quindi anche la sua vita di quel fratello là è finita, è passata, e io lo sott'occhio ancora adesso, vedo ancora in questi giorni, vedo ancora la vita di quest'uomo che ha guadagnato molto denaro, e però non ha più predicato. E adesso, dopo che la sua vita sta terminando, sta ripiegandosi, allora è ritornato da qualche settimana alla Chiesa, che però aveva sempre abbandonato. Quindi ho parlato dell'essere divorati da Satana. Quel fratello è un figliuolo di Dio, non è andato più all'adunanza per 30 anni. Perché? Perché era più occupato a guadagnare denaro, aveva la passione della pesca, era un giudice di pesca quando la gente andava a pescare, e c'erano delle scene così. E quindi è costato questa distrazione, gli è costato un abbandono di una vocazione che aveva un buon dono. Aveva, quando il fratello, questo fratello si alzava per ministrare la parola, era veramente un incoraggiamento per tutti. Però io non mi azzardo a dare sentenze e dire è stato divorato da Satana, perché dopo una vita vissuta in tutt'altro modo che quello credente, adesso è tornato di nuovo alle riunioni, con grande gioia dei suoi fratelli, che però sono stati lontani 30-40 anni. Dovrebbe parlarci molto questo fatto, perché la nostra vita è fatta di un giorno accanto all'altro, e ogni giorno noi esprimiamo qualcosa circa l'amore che possiamo avere per il Signore, circa il servizio e i frutti dell'opera del Signore nel nostro cuore. Bene, consideriamo ora il secondo modo di guardare il Signore, e pensiamo e speriamo che questo sia il modo in cui io posso incontrarlo. Alla fine dei suoi giorni, Paolo aveva, l'Apostolo, aveva una testimonianza da rendere. 2 Timoteo 4, 6, 6 a 8. 2 Timoteo 4, da 6 a 8. Ascoltiamo questa parola.
Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Da quale promessa soave era sostenuto l'Apostolo Paolo in tutte le sue sofferenze, in tutto il suo lavoro, il suo servizio di consacrazione al Signore? È meraviglioso, fratelli, attingere da queste parole dell'Apostolo un incoraggiamento così grande, così efficace per le anime nostre. Consideriamo che egli definisce questa partenza e gli dice: sto per essere offerto a mo' di libazione. Che cos'è una libazione? Perché qui bisogna entrare nel metodo ebraico dei sacrifici dell'Antico Testamento. Nel cerimoniale dei sacrifici mosaici, la libazione era costituita da un indivino che il sacerdote offriva, versava ai piedi dell'altare durante l'offerta di certi sacrifici. Cioè il sacerdote, magari l'agnello che veniva cotto o le focacce che venivano cotte e mangiate alcune dagli offerenti, altri dal sacerdote, c'erano delle regole minuziose da osservare, e avevano un significato molto molto importante, ritualistico e direi spirituale, che doveva essere letto, capito da parte di chi faceva questa offerta. Le carni di certi sacrifici erano mangiate dall'offerente e certe altre dal sacerdote, ma il vino sparso non veniva raccolto da nessuno e veniva sacrificato, perché veniva versato sulla polvere ai piedi dell'altare. Nessuno lo beveva quel vino lì veniva goduto da nessuno. E l'Apostolo Paolo fa un riferimento al sacrificio della sua vita a questo individuo che veniva sparso per terra. Nessuno lo godeva, nessuno lo beveva, nessuno, non era bevuto da nessuno, finiva a bagnare la polvere. Così Paolo l'Apostolo identificava la sua morte, il sacrificio della sua vita, e fisica la sua vita che veniva offerta interamente e definitivamente al Signore. Tanto è vero che questo poi egli lo dice chiaramente: il tempo è scritto, il tempo della mia dipartenza è giunto, o come dice Giudate, della mia tornata a casa. Pensate, io prediligo questa forma, proprio il tempo della mia tornata a casa è giunto. Questo aveva l'Apostolo Paolo in sé. Io, è giunto il tempo in cui io torno a casa, ma la sua casa nel cielo, la sua casa che era la promessa del Signore, quella gioia che aveva nel cuore di andare a vedere la faccia del Signore, perché diceva: il tempo della mia tornata a casa è giunto, è giunto. Dentro queste parole c'è una profonda convinzione che nella sua vita non era fatta per la terra, ma per il cielo. Infatti la vita terrena acquista valore soltanto quando si incontra il Signore e si vive per Lui. Perciò egli attendeva con trepidazione la partenza per la casa celeste. Questo è quello che lui desidera, ad andare a cosa. Allora io mi permetto di fermarmi un attimo qui per fare una domanda, prima di tutto le domande provocatorie riguardano sempre prima di tutto a me personalmente, che se faccio una domanda agli altri devo vedere la risposta, la prima risposta devo darla io in pura coscienza. Allora qual era il problema? Quale sarà la mia reazione per il tempo della mia tornata a casa? Cioè del tempo in cui cesserò il cammino della vita terrena e in cui io partirò per la casa celeste, per la casa che il Signore ha preparato per coloro che lo amano. Questo è il... Allora chiediamoci: quali sono le cose che ci fanno trepidare? Sono la salute che godiamo? O il conto in banca che ci dà sicurezza? Siamo contenti perché siamo giovani e cerchiamo di nascondere gli anni quando aumentano? O perché abbiamo una bella famiglia dalla quale riceviamo tanta soddisfazione? Cioè praticamente la mia è una domanda provocatoria per dire: che cos'è in sostanza la cosa che mi dà tanta gioia, tanta allegrezza, tanta sicurezza, che elimina e determina la mia speranza futura, che mi sta davanti proprio? Questo è lo scopo. Ebbene, sappiamo che tutte queste cose verranno meno anche se siamo dei credenti. Sì, sì, la salute, il denaro, la bella famiglia, dei bravi figli, una buona adunanza, tutto verrà meno, anche per il credente. Al credente non c'è uno sconto, ma c'è un incontro inevitabile con la realtà che il Signore determinerà eterna al momento opportuno. E noi dobbiamo averla vissuta qui, dobbiamo aver fatto tutto questo percorso qui, perché ci dà la vita che dobbiamo percorrere qui sulla terra, perché impariamo, perché consideriamo l'incontro che dobbiamo avere con il Signore. E questo è molto importante. E ci esercitiamo a pensare di desiderare di andare col Signore. Quindi la mia domanda qui è questa: ma io, noi fratelli e sorelle, che crediamo nella vita eterna, che pensiamo di avere perché Gesù ce l'ha promessa, no? Io do loro vita eterna, ma noi pensiamo veramente di averla? Ma fino a quale punto crediamo che la vita eterna è già nostra? C'è già in spirito, in speranza, come dice la parola, ma è già nostra. Perché? Perché se non abbiamo questa certezza, al primo stormir di fronde, noi ci ripensiamo, noi torniamo indietro, Noi siamo tentati da mille dubbi che possono salirci nelle nostre malattie, nelle disfatte, nelle preoccupazioni. Possono venire. Ebbene, ecco perché. Allora, quando soltanto, quando il Signore avrà determinato, o meglio, noi avremmo determinato proprio di abbandonarci a queste promesse del Signore, allora le cose saranno grandiose anche per noi. Ma torniamo a Paolo. Al momento in cui riflette, egli considera come ha vissuto la sua vita di servo e ripensa a quali sono i valori che formeranno la base della sua sicurezza. E fa tre rivelazioni precise. Versetto 7. Primo, se avete sott'occhio il versetto 7, dice: ho combattuto il buon combattimento. La prima cosa su cui ci aggrappa Paolo per avere delle gioie, delle certezze, pensando al suo ritorno a casa, e gli dice: io ho vissuto combattendo il buon combattimento della fede. Questo è quello di cui era certo. Ho vissuto in mezzo a tante difficoltà, problematiche, pericoli. Guardate che l'Apostolo Paolo ne dice di questo, ne rende di questa testimonianza. Ma ho combattuto il buon combattimento della fede. Questo è il primo che dice. Questo mondo, tutto ciò che vive è in lotta per la sopravvivenza. Questo perché la vita ha una grande potenzialità. Nel regno della morte deve lottare. E la cosa ancora più vera per la vita spirituale. Perciò il credente che non lotta viene facilmente devorato da Satana. Il credente viene facilmente divorato da Satana. Perché non vuol dire che venire divorati da Satana non vuol dire che venga ucciso, ma viene divorato la personalità, viene annientato lo scopo. Io chiederei ai fratelli di spegnere i loro cellulari, perché sentiamo almeno una volta una voce sola, anche se è flebile la mia. Rientro poi subito nella cosa che stavamo dicendo. Bene, allora, ecco quello che il Signore ci dice e sottolinea in questo momento. Che il cammino, alcuni pensano che la vita terrena sia una passeggiata in un giardino di bellezze amene proprio, di un giardino fiorito. Invece vi sono molte indicazioni delle fede, e una delle più importanti è che la vita della fede è un combattimento. Allora, allora vorrei dire che come dicevo, che ha combattuto il buon combattimento della fede. Questo era ciò che raccomandava al suo Timoteo l'Apostolo Paolo: combatti il buon combattimento della fede. Prima Timoteo 6, 12. Ascoltiamolo. Prima Timoteo 6, 12.
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni.
Notate che questo passo mette in luce chiara quello che è, nel nostro caso, quello che è la dichiarazione di fede fatta da un neofita, da uno che viene battezzato in quel momento, perché è il momento in cui rende la testimonianza della sua salvezza, della sua appartenenza al Signore. Questo è quello che il Signore voleva dire, o meglio, che l'Apostolo Paolo voleva mettere in luce. Allora, oggi non è tanto il giorno preciso, ma avremo i giorni in cui i nostri cari fratelli renderanno testimonianza della loro fede col battesimo. E sarà quello il momento più pertinente mediante il quale possono dire qual è, in che cosa consiste la tua certezza, la tua fermezza, su che cosa appoggia la tua fiducia, la tua speranza in colui che ti ha chiamato alla sua grazia e a cui tu hai risposto. E questa è una testimonianza meravigliosa. E qui l'Apostolo Paolo fa riferimento al figlio Timoteo e fa riferimento al giorno in cui lui ha reso quella bella testimonianza davanti a molti testimoni. Proprio come succederà prossimamente fra noi, che questi fratelli che saranno battezzati, la loro testimonianza lo udremo tutti e sarà una testimonianza resa da molti testimoni, fra molti testimoni. Questo ha una grande importanza, perché tutto quello che viene detto verbalmente sarà registrato nel Signore, dal Signore. E dobbiamo tenerlo presente questo, perché tu lo hai detto e il Signore ti prende in parola davanti ai testimoni che diranno: sì, tu hai detto questo. È bene che il Signore possa parlare anche a noi che siamo vecchi di età o anche vecchi di tempo di conversione. Non è mai troppo tardi a percepire le grandi cose del Signore, farcene carico, e se abbiamo perso qualcosa per strada facciamo sempre in tempo a recuperarlo, perché il Signore cerca la sincerità nei Suoi figli. Il credente, se veramente è tale, deve considerarsi così, come un paracadutista parrucotato in terra nemica. Prossimamente forse io vi parteciperò a una meditazione che ho fatto su questo argomento, no? Perché è un pochino più complicato e significativo, ma qui faccio soltanto un accenno. Il credente deve considerarsi come un paracadutista che è stato paracadutato in terra nemica. E in terra nemica un paracadutista è vulnerabile, è sotto le imboscate, i tradimenti, è perseguitato in tutti gli aspetti. Ebbene, così è per noi. Noi abbiamo degli inni che parlano di queste. Stamattina abbiamo cantato Forte Rocca il nostro Dio. Se avete fatto caso alle parole, queste parole presupponevano un tempo di dolori, un tempo di persecuzione, un tempo di, dice, se ci tolgono i figli onore ne avrà poco guadagno. Perché? Perché fa riferimento al tempo medioevale, quando c'era una grande persecuzione ai cristiani riformati, e i riformati erano i luterani allora, e tutto quello che è la nuova vita vera. C'erano stati dei tempi veramente difficili. Mio padre stesso, che non è dell'Ottocento, ma è mio padre stesso, quando fu battezzato nel fiume Po, perché si era convertito, al lunedì mattina fu accolto da una schiera di persone che gli hanno fatto tante di quelle minacce. E in quel tempo era così. E non era uno dei tempi peggiori per le persone convertite, non è così. Perché? Perché no, il credente è stato paragonato in terra straniera, in terra ostile, dove tutto è tradimento, dove tutto è iniquo, dove tutto è male. E quindi le forme variano tanto, le forme persecutorie variano a seconda dei tempi quando vengono fatte. Allora l'Apostolo Paolo che dice? Di combattere strenuamente per la fede. È un combattimento di fede, la fede che ci ricorda il Signore, che è la fede in colui che è morto e risuscitato per noi. Egli vive per noi nei secoli dei secoli, questo è importante. Poi la seconda dichiarazione è: ho finito la corsa. il suo cammino era una corsa verso il suo destino, il premio. Questo è scritto in Filippesi 3:13-14. Proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio, apprezzando ogni promessa del Signore. Il premio era una promessa straordinaria. Anche se oggi vedo che tanti credenti, penso, snobbano, non valutano, non considerano sufficientemente la corona del Signore, il premio del Signore, la benedizione, come se il Signore ci desse qualcosa di poco conto. Ma fratelli e sorelle, Gesù ha pagato col suo sangue il premio che darà a coloro che si sono convertiti a Lui. Riflettiamoci e pensiamo al valore che gli dà il Signore, non al nostro valore carnale, ma a quello che gli dà il Signore. E delle aspirazioni di Paolo, ecco che cosa ci esorta in 1 Corinzi 9:24, dice: correte in modo da riportare il premio. Oggi spesso i credenti si limitano a gettarsi sulla certezza della salvezza. Io quante volte sono stato rattristato da dei fratelli proprio su questo versante, che ti sciorinano una certezza di salvezza che poggia su una frase, su un versetto della Bibbia sul quale non c'è dubbio alcuno, ma dietro il quale non c'è una presa di posizione dell'anima, ma c'è un sentito dire, c'è un segno, e hanno detto che tanto uno che crede poi ha vita eterna, quindi questo non ci piove. È vero che non ci piove, ma il Signore vuol vedere l'amore. Ma ami veramente tu colui che ti ha tanto amato di ammazzare l'unico suo figlio per la tua salvezza? Hai valutato, hai considerato che cos'è la tua salvezza? Qual è il prezzo del riscatto dell'anima tua? Questo è molto molto importante. Perché? Perché determina il valore che il Signore fa risalire dal fondo della seduzione per i veri credenti. Direi che certuni disprezzano il premio quasi sciorinando dei falsi motivi di umiltà, come dicendo che il premio a me non interessa, per dire, io non sono interessato a queste cose perché sono umile. Ma non è umiltà questa è mancanza di considerazione di un'opera gloriosa compiuta dal Signor Gesù per tutti coloro che credono in Lui. Che il Signore possa modificare il nostro modo di credere, il nostro modo di agire, perché questo offende il Signore e questo mette un serio dubbio sulla realtà della nostra fede, che enormemente alla fine. L'Apostolo Paolo avendo messo al centro la vita di Dio, non ha disdegnato di correre per raggiungere il premio. Ma questo vuol dire anche altre cose importanti, per esempio che il Signore non l'ha fermato prima per un giusto castigo. 1 Corinzi 11:26, non andiamo a leggere perché è tardi, ma l'ultima considerazione vuoi fare proprio questa, che l'Apostolo Paolo ha giubilato anche perché il Signore non lo ha fermato prima per un castigo. Vedete, fratelli, faccio una riflessione e una considerazione mia intima. Io sono vecchio e sapete, una delle gioie che il Signore mi pone nel cuore, nella mia vecchiaia, sapete qual è? È proprio quello di essere vecchio, cioè che il Signore nella sua grazia mi ha conservato, non mi ha tolto via castigandomi per i miei peccati, perché poteva essere anche così, e così è stato così per tanti uomini, fratelli e sorelle. Quindi io dico: Signore, se tu mi hai conservato fino a 82 anni e sono ancora qui con tutte le mie debolezze, Lo faccio per lodarti e benedirti, per la tua grazia, la tua benignità, la tua pazienza che hai su di me per tutti i miei irmani. Che il Signore ci dia di riflettere, fratelli, noi tutti, per questa grandezza d'amore che c'è nel Signore e per tutte le porte aperte che ci lascia aperte il Signore nella virtù della sua grazia. Io mi fermo qui, anche perché non ho più forze, ma che il Signore benedica la sua parola nel nostro cuore. Amen.